State ascoltando SBS Italian.
E noi, come detto, continuiamo a parlare della crisi Covid-19, ma spostiamoci dall'aspetto sanitario e politico del quale abbiamo parlato ad inizio programma per affrontare la questione da un'altra angolatura, da un altro tema. La pandemia infatti ha scatenato in Australia numerosi incidenti di abusi razziali, specialmente nelle persone di origine asiatica. Lo abbiamo letto sui giornali, visto sui social media, in televisione. Ma in realtà quello che manca è un quadro preciso di questo fenomeno. Insomma, quanti sono stati gli attacchi? Sono realmente aumentati negli ultimi mesi? E ancora, come si definisce un attacco dettato dall'odio, quelli che in inglese vengono chiamati gli hate crimes? Noi ne parliamo questa mattina con Matteo Vergani, Senior Research Fellow del CRIS, cioè il Center for Resilient and Inclusive Society dell'Alfred Deakin Institute. Buongiorno Matteo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Matteo, ne approfittiamo perché proprio oggi alle 16 condurrai un webinar proprio dedicato alla necessità di avere un registro nazionale che segnali e che prenda in considerazione e registri proprio questi tipi di attacchi, e lo condurrai insieme alla senatrice Christina Keneally ed altri ospiti. Come prima cosa, iniziamo con la definizione di campo. Che cosa sono gli hate crimes?
Certo, il webinar è alle 14, scusa, già giusto.
Scusami,
magari
14.
Qualcuno vuole venire, esatto.
Ha ragione.
Gli hate crimes sono crimini d'odio, li chiamiamo in italiano, e diciamo qualsiasi crimine, può essere qualsiasi forma di crimine motivata da pregiudizio nei confronti di un outgroup, nei confronti di un'identità differente. Quindi può andare, essendo qualsiasi crimine, da veramente aggressioni fisiche a vandalismi, per esempio di moschee, sinagoghe o templi buddisti, o può anche essere l'incitamento alla violenza nelle giurisdizioni, nei posti in cui questo è un reato, perché ci sono degli stati in cui incitare alla violenza è un reato e stati in cui non è un reato. Negli Stati Uniti, per esempio, pensiamo sono definiti come hate crimes anche episodi di violenza estrema, come il massacro della sinagoga che c'è stato nel 2018 a Pittsburgh, dove 11 persone sono state uccise a colpi di pistola da un antisemita. Ecco, è stato definito un hate crime, mentre in altri posti sarebbe stato definito come un attacco di terrorismo. Quindi dipende anche dalla definizione che usiamo, ma può andare da atti molto estremi fino a insulti razziali, per esempio.
Ecco, in questo momento noi magari siamo abituati a vedere hate crimes sui social media, che sono diventati un coacervo di opinioni che dà il permesso alla persona anche magari di scatenare le sue frustrazioni, ma anche in altri luoghi più istituzionali. Per esempio, il caso di Pauline Hanson, come può venire classificato? Lo ricordiamo, Pauline Hanson in televisione, Channel 9, quindi sostanzialmente una delle reti più importanti, ha fatto dei commenti proprio recentemente dedicati al fatto che le torri, le cosiddette tower, sono le parenti delle case popolari a Melbourne, sono state chiuse. Ha fatto dei commenti molto forti sulle persone che vivono dentro, dicendo molti sono spacciatori, insomma sono persone che anche abituate, vengono da luoghi che sono stati delineati dalla guerra, sono abituate a questa situazione. Insomma, ha fatto un grande scandalo, tant'è che è stata addirittura licenziata dall'emittente. Ecco, però qui assistiamo a un politico che in televisione, in prime time, dice queste cose. Come vanno classificate? Come le classificate?
Certo, dipende. Allora, se il politico, ma stanno ovviamente molto attenti a non farlo, non infrangere la legge, ma se il politico incitasse odio o addirittura violenza, più che odio, quindi in maniera più chiara violenza contro una specifica comunità, in quel caso sarebbe un chiarissimo hate crime. Chiaramente le comunità che sono oggetto di questi discorsi, dove i politici non sono espliciti nell'incitare la violenza, ma comunque esprimono un forte pregiudizio, un sentimento negativo nei confronti di alcuni gruppi, chiaramente credono che questi incidenti siano significativi e li denunciano anche. Spesso questi incidenti di questo tipo di politici che fanno dichiarazioni appunto controverse vengono denunciati a istituzioni sia governative che non governative che raccolgono gli incidenti e i crimini di odio. Perché dico incidenti? Perché ecco, bisogna specificare che spesso sia la polizia o le diverse forze di polizia nei diversi stati, le commissioni dei diritti umani e le organizzazioni delle comunità raccolgono informazioni sui crimini di odio, che come ho detto prima sono atti criminali motivati da pregiudizio, sia su quelli che si chiamano incidenti di odio, quindi che sono atti non criminali, che non costituiscono un crimine nella legislazione attuale, ma che comunque sono intesi come appunto motivati da pregiudizio e motivati da una volontà negativa di comunque colpire o fare del male a una certa comunità. Quindi vengono solitamente anche denunciati questo tipo di atti. Ecco, in questo caso il discorso di Pauline Hanson probabilmente sarebbe più denunciato come un incidente di odio da una comunità che può percepire appunto questo atto come negativo nei suoi confronti.
Matteo, i gruppi asiatici hanno avuto un'impennata di attacchi durante questo periodo di Covid, in questo 2020. Tant'è che la Cina si è addirittura servita di questa motivazione del numero di attacchi razzisti, del numero di hate crimes verso i suoi cittadini, per consigliare ai ragazzi e alle ragazze di non andare più a studiare in Australia. È così? C'è stata questa impennata o ci stiamo basando su sensazioni? Ci sembra che sia così? Come si fa a sapere?
Beh, sicuramente la scelta della Cina suona come un gioco di potere, perché è un gioco di relazioni internazionali che sono tese per altri motivi, perché sì, pensiamo che siano aumentati questi casi, probabilmente è vero, lo vediamo appunto come dici tu Carlo da quello che scrivono i media, da quello che dicono le commissioni dei diritti umani australiane. Non so se abbastanza per dissuadere gli studenti da venire, perché se compariamo l'Australia con altri paesi occidentali di destinazione come gli Stati Uniti, l'Australia in questo momento va molto meglio, una situazione molto migliore in termini di violenza, ma sicuramente abbiamo problemi anche in Australia. Ci sono delle iniziative, per esempio la Asian Australian Alliance ha iniziato a raccogliere denunce di incidenti e di crimini di odio contro gli asiatici da parte delle vittime e ha registrato centinaia di casi a partire da marzo. Il problema è che non abbiamo una baseline, non hanno iniziato prima del Covid a raccogliere questi dati, e questo fa emergere un problema più grande, che è quello che diverse organizzazioni governative, dalla polizia alle commissioni dei diritti umani e non governative, dall'Australian Asian Alliance al registro dell'islamofobia in Australia, all'Executive Council of Australian Jewry, che ha un registro dell'antisemitismo in Australia, e raccolgono dati utilizzando definizioni diverse, in modi diversi, in aree geografiche diverse, a volte che si sovrappongono, le organizzazioni non governative con poche risorse, quindi i dati non sono affidabili. Nessuno sa veramente contare in maniera affidabile, come accade in altri paesi come UK o come gli Stati Uniti, nessuno conta in Australia in maniera affidabile quanti sono questi crimini durante il corso del tempo. Quindi
mi sembra di capire che proprio non c'è neanche chiarezza sulla definizione, alcuni considerano certi aspetti, altri, giusto?
Bravissimo, esatto. Quindi diversi tipi di legislazione statale definiscono in modi diversi, e diverse forze di polizia definiscono in modi diversi questi crimini, e quindi veramente non si può contare. A volte comparare i vari dati che vengono per esempio da Victoria, New South Wales, Queensland e altri stati è come comparare le mele e le pere, perché non abbiamo le stesse definizioni. E quindi veramente in realtà sembra proprio che siano aumentati, ma nessuno li conta per bene.
Noi siamo in collegamento in diretta con Matteo Vergani, Senior Research Fellow del CRIS, il Center for Resilient and Inclusive Society, che fa parte dell'Alfred Deakin Institute, e stiamo parlando di hate crimes, cioè attacchi sia verbali che fisici dettati dall'odio, e di come questi sembra abbiano avuto un'impennata in questo periodo Covid, specialmente nei riguardi, nei confronti di persone di origine asiatica, ma che in realtà, come ci sta dicendo Matteo, dietro questa affermazione ci sono tante sfumature e tante difficoltà, non ultima, come ci stava appena dicendo, la difficoltà del fatto che stati e territori in Australia hanno diverse definizioni, le leggi cambiano da stato a stato e da gruppo discriminato a gruppo discriminato. Quello che vale, per esempio, per la comunità LGBTQ da una parte non vale dall'altra. Le garanzie che ci sono in uno stato per un gruppo non valgono in un altro stato oppure con un altro gruppo. Matteo, raccontaci che effetto hanno praticamente queste discrepanze.
Come hai detto tu, diciamo, mentre in alcuni paesi ci sono leggi federali chiare, penso agli Stati Uniti, in Australia la legislazione sui crimini d'odio è una vera giungla, di federale c'è poco e diverse leggi statali, diciamo, regolano gli atti criminali e gli incidenti, quindi ci sono leggi che regolano, diciamo, nella criminal law, nel codice criminale, nella civil law, nel codice civile, e poi ci sono anche sentencing law, quindi legislazione che permette ai giudici di dare sentenze più dure nel caso il crimine venga motivato da pregiudizio. Ora, non voglio entrare troppo nel tecnico, ma veramente sono intricate queste leggi e anche gli esperti fanno fatica a fare una mappatura chiara. Per fare un esempio chiaro, in Victoria abbiamo il Racial and Religious Tolerance Act, che appunto protegge da comportamenti motivati da odio, ma difende solo minoranze religiose e razziali, come hai detto tu, non LGBTIQ, non gay, comunità gay, lesbiche, eccetera, trans, intersex. E la soglia di criminalizzazione è molto alta. Pensiamo che finora c'è stato un solo condannato fino adesso in questa legislazione che è stata introdotta nel 2001. Una sola persona è stata condannata, perché è difficilissimo dimostrare che appunto un atto è motivato da odio secondo come è descritto nella legge.
Come quindi se non ci fossero praticamente.
Esatto, come se non ci fosse. Quindi c'è veramente tantissimo da fare per armonizzare queste legislazioni in diversi stati, per introdurre una legislazione federale e per coprire i buchi, quindi che alcune comunità siano protette e altre no. Ed è, diciamo, di questo che oggi pomeriggio parleremo anche con la senatrice Chinilli e gli altri ospiti.
Matteo, allora, se hai un po' di pazienza, adesso mettiamo una pubblicità e poi concludiamo il discorso proprio con il punto centrale: perché è necessario creare un registro nazionale degli hate crimes. 8.51 orario della costa est, state sempre ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi fino alle 10 Carlo Reglia. Vi ricordo che se volete parlarmi, se volete intervenire nel programma, potete scriverci un messaggio allo 0429 996 263 oppure sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/SBS Italian. Noi siamo in compagnia in diretta di Matteo Vergani, Senior Research Fellow del CRIS, Center for Resilient and Inclusive Society, e stiamo parlando di hate crimes. Prima di giungere alle conclusioni, Matteo, parliamo della questione aborigena. Una ricerca recente suggerisce che il 75% degli australiani ha dei pregiudizi anche a livello inconscio, anzi soprattutto a livello inconscio, contro gli aborigeni. La tua ricerca che cosa ci dice sui reati d'odio verso questa parte importante della popolazione australiana?
Eh sì, è uno dei temi più caldi, Carlo. Abbiamo fatto una ricerca recentissima nel Victoria, intervistando più di 4.000 persone e abbiamo chiesto quante volte sono stati discriminati o sono state vittime di incidenti o crimini di odio negli ultimi 12 mesi. La media nel Victoria della popolazione è del 26,6%, quindi circa 2 persone su 10, un po' di più. In gruppi musulmani ed ebrei il 30-35% e anche asiatici 30-35%, quindi oltre 3 persone su 10 dicono di essere stati vittima di questi incidenti. Tra gli aborigeni il 70%, 7 su 10. Quindi veramente è una questione aperta, irrisolta ed enorme. Abbiamo scoperto, la ricerca ci dice che sin da bambini gli aborigeni sono vittime di stereotipi sul fatto che sono ignoranti, sono pigri, non sono bravi a scuola, non combineranno niente nella vita, e questa discriminazione si trascina nel sistema scolastico, sul posto di lavoro, e quindi è anche per questo che ci sono tentativi di creare quote, diciamo, per aborigeni sul posto di lavoro, ma spesso ci sono casi appunto di licenziamenti non motivati o di harassment sul posto di lavoro. Quindi è un problema profondo, è un problema probabilmente legato all'identità degli australiani, al significato di essere australiani in un posto che era abitato prima da qualcun altro e sono ancora qui questi altri. Quindi è veramente una questione che merita probabilmente una ricerca e un percorso a parte per risolvere.
Matteo, in conclusione, allora, perché a tuo parere è necessario un registro nazionale per tenere conto di questi casi?
Certo, ma serve per tantissimi motivi. Serve al governo e alla polizia per orientare gli sforzi e i fondi in aree che sono importanti e per valutare l'impatto e l'efficacia delle azioni che vengono prese, perché se non raccogliamo dati, diciamo, non sappiamo se quello che facciamo funziona o no, è impossibile valutarlo. Serve alle associazioni di comunità per fare advocacy, per cambiare la legislazione, colmare i vuoti legislativi, e serve anche alla ricerca per capire nuove aree di ricerca, probabilmente anche di policy. Ti faccio un esempio, sappiamo da alcuni aneddoti, diciamo, che il rischio di episodi di violenza più grave potrebbe essere segnalato da episodi meno gravi. Ad esempio sappiamo che il Brenton Tarrant, il terrorista che ha fatto l'attentato in Nuova Zelanda nel 2019, ha fatto minacce di morte su Facebook prima di compiere il suo attacco, che erano state denunciate anche alla polizia. Sappiamo che gli attentatori di Pasqua del 2019 in Sri Lanka avevano vandalizzato templi buddisti e anche fatto hate speech online. Quindi per capire se questi casi più meno gravi possono segnalare il rischio di casi di terrorismo più gravi, dobbiamo raccogliere dati per studiarli. Quindi ci sono tantissimi motivi per farlo e, come dicevamo, oggi pomeriggio alle 2 ne parliamo con il senatore Chinilli, Chin Tan, che è il Race Commissioner della Commissione dei Diritti Umani, e Luke Cornelius, che è l'Assistant Commissioner di Victoria Police.
Grazie.
Quindi, insomma, sì.
Grazie. Prego. Matteo, come fare per connettersi quindi a questo webinar?
Sì, ma direi che si può andare sul sito www.tacklinghate.org e ci sono tutti i dettagli del seminario.
Quindi www.tacklinghate, questo è il sito. Matteo Vergani, Senior Research Fellow del CRIS, grazie per essere stato con noi questa mattina e una buona giornata.
Grazie mille Carlo e a tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.